il nuovo futuro dell'ebraismo italiano, Be'ezrat Hashem, dove diffonderemo tanta cultura, tanti libri. Questa lezione di stasera è una lezione storica datata 16 di Cheshvan, anno 5766. È una lezione che viene trasmessa dal nuovo ufficio di Via Perosi numero 3. Baruch Hashem, questo ufficio è molto meglio organizzato, più ampio. Come si dice nella Hasidut, che quando il recipiente è più grande, anche la barakah è più grande. Allora, quando uno ingrandisce il recipiente materiale, viene più barakah spirituale da Hashem. E questo sicuramente farà sì che noi potremo in questo nuovo ufficio fare tante pubblicazioni, tante email, messaggi, ma in particolare tanti libri, tanti progetti. Abbiamo già iniziato alla grande a lavorare sul progetto di Yom Kippur, che speriamo, Be'ezrat, con l'aiuto di Hashem, che sarà pronto per il prossimo anno, il Mahzor completo di Yom Kippur, ancora 1000 pagine nuove, con la traslitterazione, con i commenti, con la traduzione, e ovviamente con una grafica sempre accattivante per poter attirare ogni lettore, ogni persona che vorrà pregare e avvicinarsi alla parola di Hashem. Ebbene, grazie, grazie David Ash per gli auguri che sulla chat. Speriamo ci porterà tanta fortuna. Come dice il Talmud, chi cambia posto cambia il suo mazal e la sua fortuna in bene. E così, cambiando posto, abbiamo anche avuto questo stimolo di cambiamento, di innovazione, di mazal. E questa prima lezione che viene trasmessa a voi da questo nuovo ufficio sicuramente passerà alla storia, perché da qua in poi inizierà una nuova era di diffusione. E tutte le future lezioni verranno Be'ezrat Hashem anche fatte da qua, per cui inizia un nuovo ciclo, e siamo pronti per preparare il mondo per la redenzione messianica, e più pubblicazioni faremo, e prima arriverà il Messia presso nei nostri giorni. Amen. La parasha di Vayera è la quarta parasha della Torah. Questa parasha ci racconta della nascita del primo ebreo. Mentre la settimana scorsa abbiamo parlato della storia del primo ebreo in assoluto, Abramo, questa parasha ci parlerà del primo che nasce ebreo, che è Isacco, il figlio di Abramo. E la parasha inizia con il racconto dei tre angeli. La Torah dice che un giorno molto molto caldo, per noi un giorno caldo vuol dire 40 gradi, 50 gradi, bene, non era così, era molto di più. Era un calore che una persona non poteva neanche uscire fuori di casa. Come dice il Midrash, quando Dio ha creato il mondo, ha fatto sì che il sole e la terra fossero compatibili alla temperatura dell'uomo. Se il sole e la terra fossero nati da un Big Bang ipotetico, come dicono gli scienziati, è molto strano accettare il fatto che proprio sulla Terra ci sia un calore decente esattamente in base alle esigenze dell'uomo. Tutto casuale, perché proprio la Terra ha dovuto posizionarsi in quel posto dove il corpo ha bisogno per esattamente quella temperatura? Ebbene, secondo la Terra non è così. E secondo anche la matematica, cioè se noi facessimo un valore, diciamo, di coincidenze, le coincidenze che la Terra si sarebbe posizionata in un posto esattamente dove l'uomo avrebbe potuto vivere, non è una su un miliardo, è una su non so quanto, con tutte le stelle che orbitano e tutti i pianeti. Per cui dire che è una cosa casuale è come uno che si mette il salame sugli occhi e dice che non vede niente. Ebbene, quando Hashem ha creato il mondo, ha creato il calore del sole e ci ha messo un coperchio, ha messo un filtro al sole. E ha fatto sì che questo filtro sia esattamente il filtro quanto l'uomo abbia bisogno per poter vivere sulla terra col calore del sole. Vuol dire che Hashem ha filtrato il calore del sole adeguandolo alle esigenze umane. Ecco che adesso possiamo capire come mai il sole dà un calore esattamente quanto il corpo umano può vivere. partendo dall'Equatore fino arrivando alle temperature più fredde, comunque non ci sono dei posti che l'uomo è impossibilitato di vivere. Per cui abbiamo fatto in modo che il Sole e la Terra siano compatibili in funzione dell'uomo. Quel giorno lì era il terzo giorno dalla Milà. Avram era addolorato dalla Milà, soffriva molto, come è scritto che è il terzo giorno della circoncisione è il giorno più sofferente. O perché l'anestesia non c'è più, o perché non so, sono diverse spiegazioni. Comunque, il terzo è il più sofferente. Hashem in persona è andato a visitare il malato, a vedere il suo amatissimo Abramo. Ma quel giorno, purtroppo per Abraham, non passavano degli ospiti. Hashem aveva fatto in modo che quel giorno non ci fossero gli ospiti, in modo che Abraham non dovesse disturbarsi di ospitarli. Perché Hashem sapeva quanto pazzo era Abraham per ospitare degli estranei. Allora, per evitare che lui si alzasse, ha fatto uscire il sole dal suo coperchio, ha tirato fuori il coperchio, quello che ha messo alla creazione del mondo. E quando il sole si è trovato senza coperchio, la temperatura è schizzata alle stelle, proprio alle stelle, nel vero senso. E lì, nelle stelle probabilmente lì c'è un calore che noi proprio non possiamo neanche immaginarci. E lì quel giorno probabilmente faceva 100 gradi, 200 gradi, non so che cosa faceva. Nessuno poteva muoversi di casa, nessuno poteva neanche mettere un dito fuori di casa. A un certo punto si racconta che Abraham era molto triste perché non c'erano gli ospiti. Era talmente sofferente che non c'erano gli ospiti che Hashem ha voluto sollevare questo peso e gli ha mandato tre angeli. Questi tre angeli sono arrivati da Abraham Avinu nelle sembianze di uomini. E quando Abraham li ha visti, non ha esitato un attimo ad andare ad accoglierli e ha detto ad Hashem: scusami Hashem, rimani qui un attimo che io vado a cogliere i miei ospiti. Allora, da qua impariamo, dice il Talmud, che ospitare degli estranei è più importante di parlare con Dio, perché Abramo che parlava con Hashem ha voluto interrompere la sua conversazione per andare a cogliere degli estranei. E quali estranei? Degli estranei che erano proprio degli idolatri, perché queste persone non sono apparse come delle persone sagge, ma sono apparse come degli idolatri che si inchinavano sulla sabbia dei loro piedi, dice Rashi. E Avramo non ha esitato un attimo andare a correre l'incontro, ad accoglierli, a ospitarli. Da qua dice il Talmud, avere degli ospiti è ancora più importante di parlare con Dio. Vorrei approfittare di dirvi un paio di leggi a proposito di avere degli ospiti e anche a proposito di visitare un malato. Da Hashem impariamo che quando uno è malato è una mitzvah andare a visitarlo. Perché uno inizia a visitare il malato? Perché quando uno lo va a trovare e lo vede che sta male, allora lui prega per Hashem: Hashem, ti prego, aiuta questo malato a guarire. Mentre se noi non vediamo il malato, è difficile pregare col cuore, con tanto fervore. Invece se lo vediamo proprio che sta male, sicuramente pregheremo con più concentrazione. Allora c'è una mitzvah di vedere il malato per pregare per lui. Questo a proposito di visitare il malato. Ecco, che i poskim, diciamo i rabbini dell'Alaha, ci dicono che al telefono non si esce d'obbligo di visitare il malato, perché uno che non vede la persona fisicamente che sta male non riuscirà a pregare con molta concentrazione. E siccome la mitzvah è pregare per lui che guarisca, allora è una mitzvah andare a visitarlo fisicamente e pregare per lui. Come Hashem ha fatto, è andato, la sua Shekhinah è andata da Abramo a trovarlo e guarirlo. Da Abramo impariamo l'importanza dell'ospitalità. Ospitare qualcuno è talmente importante che non possiamo neanche immaginarci. Ebbene, cari amici di Virtual Yeshiva, il valore dell'ospite non è proprio come noi lo pensiamo. Dicono i poskim, sempre i rabbini dell'Alaha, che la mitzvah dell'ospitalità non è quando uno invita degli amici e si siede a tavola con loro. Questo forse anche vale come ospiti, ma non è questa la vera, vera mitzvah. La vera mitzvah di ospitare è ospitare qualcuno che è di passaggio, che non è della propria città, e magari anche qualcuno che non si conosce. Anche si conosce o non si conosce, ma qualcuno che non ha dove mangiare, qualcuno che è di passaggio. Uno che comunque ha la casa, ha dove stare, non è una mitzvah vera e propria di ospitare, di fare l'ospitalità, perché questo qui viene per mangiare, stare insieme, fare baldoria, allegria, eccetera. La vera mitzvah di ospitalità è qualcuno che è estraneo. Sempre a proposito di ospitare, c'è scritto nell'Alaha che bisogna accompagnare l'ospite. Accompagnare l'ospite vuol dire fino a 2 metri fuori di casa, fuori dal palazzo. Fino ad arrivare fino a fuori dal palazzo, questa è la mitzvah di accompagnare gli ospiti. E qui a Milano viveva un grandissimo mio amico, riconoscente, una persona anziana, un padre di miei amici, che si chiamava Shalom Ber Friedman, e lui abitava al 5° piano. E ogni volta che arrivavano degli ospiti a casa sua, lui non esitava a accompagnarli, ma non accompagnare alla porta di casa sua. Faceva 5 piani, andava giù, accompagnava fino alla porta, apriva la porta e li accompagnava fuori e faceva la mitzvah di Levia, accompagnare gli ospiti. Questa mitzvah è molto importante, la impariamo da Avraham Avinu. Avraham era un esempio di ospitalità. E adesso vedremo i dettagli. Guardate cosa fa Avraham. Nel giorno che lui è addolorato per la Milà, lui si mette a cucinare un megapasto, si mette a correre, a portare, va a sgozzare 3 animali per offrire 3 lingue. Non è che ha preso una lingua e l'ha divisa in 3. Non è che ha detto sgozzo un animale e poi dopo lo taglio in 3. No. Ha sgozzato 3 animali, sciachtato 3 animali per dare 3 lingue, a ognuno una lingua e dare la parte migliore. E non una piccola parte di lingua, ma una lingua intera a ognuno. Poi c'è scritto che ha portato da mangiare, e ha portato burro, e pane, e qua, e là, si è messo dato da fare, ha fatto un grande banchetto e l'ha preparato lui in persona. Da qua impariamo che cosa? Che una persona, la vera ospitalità la fa quando lui si cucina lui in persona. Non quando uno delega gli altri, prende servitori e fa questo e fa quello. No, bisogna lavorare con le proprie forze, con le proprie braccia. Questa è la grandezza di ospitare le persone e darsi da fare. Se noi guardiamo qui il comportamento di Avraham Avinu, che ha 100 anni, appena fatto la circoncisione, il 3° giorno della circoncisione, si mette a correre, a fare tutto lui da solo, aveva migliaia di servitori, non ha chiesto a nessuno di fare niente, è andato lui da solo a portare dell'acqua per lavargli i piedi. È un comportamento veramente, vi dico, da folle. Ma Avraham era pazzo per Hashem, era pazzo per ospitare le persone, era un pazzo per fare del bene, talmente pazzo che fa delle cose veramente quasi irrazionali. Questo è Avraham Avinu, e questo è l'esempio di Avraham Avinu che noi impariamo, noi che siamo discendenti di Avraham Avinu, il popolo di Israele, e impara di fare ospitalità come Avraham Avinu. Quando gli ospiti arrivano, quando questi angeli che vengono da Avraham Avinu e si rivelano come degli arabi, come degli idolatri, Avraham Avinu li ospita. Ma quando questi vengono da Lot, dal nipote di Avraham Avinu, nella città di Sdom, c'è scritto sono arrivati gli angeli. E si chiede, come mai da Avraham Avinu vengono come dei uomini, addirittura gli idolatri, invece da Lot si rivelano come degli angeli? Si spiega che Avraham Avinu avrebbe ospitato chiunque, anche degli uomini degli idolatri. Lot, suo nipote, avrebbe ospitato solamente delle persone che sarebbero state importanti, degli angeli. Quando Lot vede gli angeli arrivare, ma vede veri angeli, non può non invitarli, perché erano degli angeli. Allora, da Avraham Avinu si rivelano come degli uomini e lui li invita comunque e gli dà un'ospitalità incredibile. Da Lot invece si rivelano come degli angeli e lui li accetta perché sono degli angeli. Ma se fossero stati degli uomini magari non li avrebbe neanche guardati in faccia. Ebbene, da qua impariamo che cosa? Impariamo che noi che siamo discendenti di Abramo Avinu non dobbiamo pretendere di invitare persone quando sono importanti, un re, un ministro, un politico, un personaggio importante, una persona ricca. No, non è così. Noi siamo discendenti di Abramo Avinu e noi dobbiamo seguire l'esempio di Abramo Avinu di ospitare chiunque, se lo conosciamo e non lo conosciamo, se è un amico o non è un amico, specialmente se un estraneo da un'altra città, ha maggior ragione perché lui ha bisogno veramente di essere aiutato. Questa è la grandezza dell'ospitalità di Abramo Avinu e questo è l'esempio di comportamento che noi dobbiamo prendere. Dice la Parashah, Abramo dice, Yukach na me'at maim, che venga preso un po' di acqua. Tutti dicono, come mai qui Abramo Avinu usa il passivo, Yukach venga preso? Mentre lui prende il latte, prende il burro, prende shachta, sgozza gli animali, prende il pane. La prima volta c'è scritto che venga preso un po' di acqua. Cos'è questo venga preso? E poi perché un po' di acqua? Cioè, Avram non risparmia su niente, poi arriva l'acqua, inizia a economizzare. Cos'è questa storia? Allora, alcuni commentatori dicono che Avraham Avinu talmente era disperato che voleva dar da mangiare a questi ospiti e talmente lui voleva che loro mangiassero tanto, ha detto se io gli do tanta acqua da bere, sappiamo che l'acqua all'inizio del pasto ti blocca il pasto. Sembrerà che io non voglio che mangino tanto, ma io voglio che mangino tantissimo. Ha detto per favore portate solo un po' di acqua. Se qualcuno di noi ci capita di essere ospitato da qualcuno e questo ci dice bevi, bevi prima di mangiare, non facciamoci illudere, questo è un genovese che vuole risparmiare. C'è qualcuno qua di Genova? Mi sembra che il nostro amico Davide Ascia è un genovese. Speriamo solo di nome ma non di fatto. Bene, dopo questa piccola parentesi, fa niente, adesso ogni riferimento è puramente casuale, caro amico, scusaci, con uno scherzo. E allora, niente, allora Avraham Avinu dice che venga preso un po' di acqua, mi raccomando, non voglio io tamponare qui la vostra fame, voglio che mangiate tanto, solo per bevete un goccio così per dissetarvi dal viaggio, però voglio che mangiate molto bene qui da me. Questa è una spiegazione. Ma c'è un'altra spiegazione che dice così. Avraham Avinu usa il passivo. Yukach na me'at maim. Per la carne, per il pane, per il burro, per il latte, va lui in persona, si reca, nonostante che era affaticato, era addolorato dalla circoncisione. Per l'acqua invece chiede di essere aiutato. Perché proprio per l'acqua? Non è chiaro perché è proprio l'acqua, magari l'acqua era l'alimento meno importante, allora su questo si è permesso di appoggiarsi a qualcun altro. Ebbene, quando Abraham doveva chiedere qualcun altro di lavorare, Abraham non ha grandi pretese. Abraham dice che venga preso un po' di acqua, ovvero quando lui si dà da fare personalmente, lui non si comporta con generosità. Non risparmia energia, va a sciattare, va a sgozzare tra animali, porta il pane, porta questo. Quando si tratta però di far faticare gli altri, allora dice, venga preso un po' di acqua, il minimo indispensabile. Perché? Perché uno non deve essere un chassid, una persona pia e fare schiavizzare gli altri. Vuoi essere molto pio? Va bene, lavora tu. Ma sul conto degli altri non puoi fare questi ragionamenti. Vediamo nella parasha della settimana scorsa, quando Avraham vince la guerra contro i quattro re fortissimi, e viene il re di Sedom, dice, Tenli hanefesh, dammi le anime, varechush kachlach, tu prendi i soldi? Avraham dice, no, io non voglio soldi, io non ho combattuto qua per arricchirmi, io sono qua venuto a riscattare mio nipote Lot, finita la storia, non voglio una lira da voi. Però dice Avraham, i miei aiutanti magari, loro sì che meritano la loro parte. Avram ci dice, una persona vuole essere pio, vuole essere religioso, vuole essere staccato dalla materia, va bene, lo può fare per conto suo, ma non può dire io sono ultraortodosso e fare il conto anche sugli altri, fare la sua ultraortodossia, no. Vuoi essere ultraortodosso? Fallo per conto tuo, sul conto degli altri, ognuno fa i suoi conti, non puoi imporre dei ragionamenti tuoi. Avraham Avinu, quando lui si dà da fare a portare a mangiare, non fa conti, porta al massimo, è il meglio, ma quando deve dire agli altri di portare l'acqua, dice portate il minimo indispensabile per non disturbare gli altri. Cari amici, ti racconto una storia a proposito del Chafetz Chaim che è successa il secolo scorso. Una volta questo Chafetz Chaim arriva a un grande rabbino, quello che ha scritto il Mishnah Brura, arriva in una città, tutti sentono che è arrivato Chafetz Chaim, tutti lo ospitano, e c'era una persona molto benestante, molto ricca, dice io ti voglio ospitare da me, ti darò quello che vuoi, una cifra, una grandissima donazione per la tua yeshiva, il tuo centro di studio. E il Chafetz Chaim accetta di andare da questa persona molto ricca, il quale aveva ospitato tante persone, ha detto questo Shabbat sarà un mega Shabbat, canti e storie, insegnamenti. Arriva il Chafetz Chaim, fa kiddush, mangia velocemente il pesce, mangia velocemente, e nel giro di 20 minuti, perché ad Amazon, è tutta l'anna, e tutti quanti possono, sono liberi. Il ricco dice a Chafetz Chaim, io non capisco, io ti ho invitato le persone per fare un bel Shabbat, e tu guarda cosa hai fatto, ma io da solo ogni Shabbat faccio già molto più di quel che tu hai fatto, come ti sei permesso di fare tutto così velocemente? Dice Chafetz Chaim, guarda, vedi quella tua signora, la tua aiutante di casa è una donna vedova, lei ha 5 bambini a casa che l'aspettano, quando tu ti dilunghi e fai i tuoi canti e parole di Torah sulla tavola di Shabbat, tutto bellissimo, lei arriva a casa tardi, i suoi bambini sono già addormentati e non fanno kiddush per colpa tua. Vuoi essere un grande chassid, una persona molto religiosa e pia che fa canti e parole di Torah? Benissimo. Ma non farò sul conto di questa poveretta vedova che lei deve curare i suoi figli. Mandala a casa e poi fai il divertorah. Dice, adesso che questa signora è andata a casa, adesso possiamo rimanere anche tutta la notte a studiare la Torah. E così hanno fatto parole di Torah fino alla notte inoltrata e questo ricco ha capito una cosa molto importante. Che d'ora in poi, quel Shabbat, ogni Shabbat, quella signora andava a casa prima di Kiddush e lui poteva fare a meno dell'aiutante per la tavola di Shabbat. Si arrangiava da solo e però poteva permettersi di fare Shabbat bene, con i canti, con le parole di Torah, non a scapito di nessuno. Vogliamo essere molto religiosi? Bene, ma non andiamo a scapito degli altri. Sono delle persone che dicono, io sono molto religioso, oggi non voglio mangiare, digiuno. E dice a casa sua, oggi digiuniamo. Tu vuoi digiunare? Digiuna te, ma non fare tu sugli altri imporre delle impostazioni che sono fuori dal mondo. Questa la Torah ci insegna con le parole che Avraham dice, Yukachna, venga preso un po' di acqua, questo potrebbe alludere al fatto che uno, sul fatto che siccome lui chiede agli altri di portare l'acqua, allora chiede solamente un po' di acqua. Bene, qui la parasha continua dicendo, a parte questa parentesi, diciamo questo comportamento di ospitalità di Avraham Avinu, che vi dico che nei suoi minimi dettagli è stratosferico questo esempio di ospitalità, arrivano gli angeli e dicono, sentite, noi siamo degli angeli, siamo venuti a fare una missione, siamo venuti per distruggere Sedom, siamo venuti per annunciarvi che tra un anno avrà un figlio. Hanno fatto un segno sul muro, un graffio, hanno detto quando il sole il prossimo anno arriverà in questo punto, ebbene avrà un figlio. Si dice che Yitzhak è nato Rosh Hashanah. E vuol dire che quel momento che sono arrivati questi angeli era Rosh Hashanah. E gli hanno annunciato che l'anno dopo sarebbe nato un figlio, sarebbe nato Yitzhak. E qui, quando loro arrivano da Avraham Avinu, gli dicono, dov'è tua moglie? E lui dice, è nella tenda. Si chiede, ma gli angeli non sapevano che lei era nella tenda. Cosa vuol dire questo comportamento? Allora si spiega che lei era talmente nascosta che loro hanno voluto far vedere a Abraham Avinu quanto sua moglie era speciale. Hanno voluto risvegliare i sentimenti di amore tra Abraham e Sarah. E sappiamo che la chiave per avere dei figli è l'unione tra i due coniugi. Più c'è unità tra i due coniugi, più ci sono probabilità di avere figli. Così viene scritto così dicono anche i grandi, diciamo, studiosi di psicologia, di coppia, che l'unione fisica e basta non è sufficiente per avere figli. Gli angeli dicono: dov'è tua moglie? Cioè, come mai noi arriviamo, tua moglie non la vediamo? Allora lui subito ha pensato: mia moglie è una donna molto speciale, una donna che non si fa vedere. Allora loro hanno voluto proprio sentire queste parole, hanno voluto che lui dicesse: mia moglie è speciale, una donna molto per bene, hanno risvegliato l'unità fra di loro, l'amore fra di loro, e questo ha fatto sì, ha fatto un recipiente idoneo in modo che loro potessero avere un figlio. C'è la famosa storia che Rabbi Shimon Bar Yochai, il grande cabalista di tutti i tempi, colui che ha scritto lo Zohar, una volta è venuta da lui una coppia e gli ha detto: Rabbi Shimon Bar Yochai, noi siamo sposati da 10 anni, non riusciamo ad avere figli, basta. La Torah ci insegna che dopo 10 anni, se uno non ha figli, ha diritto di divorziare. Io voglio divorziare da mia moglie. Allora Rabbi Shimon Bar Yochai dice: ma voi vi volete bene? Sì, ci vogliamo bene, ma non riusciamo ad avere figli. Ah, va bene, va bene. Parla con la moglie in privato e gli dice: così, così, così devi fare. La moglie dice: va bene, ci divorziamo. Però prima del divorzio, dopo 10 anni di matrimonio felice, non possiamo lasciarci così, di punto in bianco. Dobbiamo fare una festa di addio. Addio celibato, addio sposato qui. Allora dice il marito: buona idea, facciamo una bella festa, invitiamo tutti, tutti quanti vengono e fanno bere il marito si ubriaca, però la donna dice: senti, dopo la festa, dopo che io, quando io andrò via, però una cosa, un ricordo da questa casa me lo devi lasciare prendere, un bel quadro, un bel... certo, quello che tu vuoi, prendilo. Bevono, bevono tutto quanto, si ubriacano e finisce la festa e lui è ubriaco fradicio e lei si porta a casa il più bel ricordo che aveva della sua casa. L'indomani il marito, sapete dove si sveglia? A casa dello suocero. Ha scelto proprio lui, si è portato dietro il marito. Si sveglia il marito fradicio perché il Rav Shimon Bar Yochai le aveva detto di fargli bere e di portarselo a casa di suo padre. Dove sono finito? Dice alla moglie. La moglie dice: ma tu mi hai detto di scegliere la cosa che io più amavo nella casa, e io cosa amavo nella casa più di te? Allora ho scelto di portare te. Dice: ammazza come sei furba, mi hai fregato anche questa volta. E così questa coppia qui è riuscita dopo un anno ad avere un figlio, dice lo Zohar. E sapete come mai ha avuto il figlio? C'è stata la benedizione di Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai ha detto, perché loro sono tornati da Rabbi Shimon Bar Yochai, e Rabbi Shimon Bar Yochai gli ha detto: non preoccupatevi, adesso avrete un figlio, non dovete divorziare, avrete una vita felice insieme. Ma questa storia è un po' ambigua, perché in teoria se Rabbi Shimon Bar Yochai voleva dare una benedizione, poteva darla dall'inizio. Perché ha dovuto escogitare questo piano, che prende lui, che qua ha questa trama? Sapete perché? Perché la verità è che l'unione che si è risvegliata tra i due dopo questa storia era talmente forte che li ha resi idonei per la benedizione di Rabbi Shimon Bar Yochai. Se una persona riceve una benedizione, se cade l'acqua dal cielo, ma uno non coltiva la terra, non cresce niente. Dobbiamo coltivare la terra. Dio ci riempie di benedizioni ogni giorno. Ma noi siamo degli asini e siamo lì a guardare l'acqua che cade dal cielo e non coltiviamo niente. Seminiamo qualcosa e vedremo tanti frutti crescere. Questo è quello che ha detto Rabbi Shimon Bar Yochai a questa coppia. ha detto alla moglie, tu portalo a casa, risveglia i sentimenti fra voi due e poi vedrai, quando voi avrete risvegliato questo amore, vedrete che avrete sicuramente un figlio. E poi gli ha dato la benedizione e così hanno avuto un figlio. Gli angeli, quando vengono da Abraham Avinu, dicono a Abraham, dov'è tua moglie? E nella tenda, ma come mai? E lei è molto nascosta, è molto pudica. Ah, ma che donna speciale che tu hai. Io e mia moglie è veramente una donna che non si fa mai vedere da nessuna. E sempre si tiene coperto, non si fa vedere, si nasconde. Dice, ma allora è una donna così speciale, è una donna molto speciale. Dice, sì. E così loro hanno risvegliato i sentimenti tra lui e sua moglie, hanno rinforzato questa unità e questo li ha resi idonei forse per la benedizione di Hashem, che loro avrebbero avuto un figlio entro un anno. Ci racconta nel Talmud che una persona per avere una benedizione deve sempre essere attento e rispettare sua moglie. Come dice il Talmud, che la benedizione viene solamente quando una persona, per merito della moglie. Per questo dice il Talmud, che una persona deve onorare sua moglie più che onora se stesso. E se lui non ha molti soldi, deve prima comprare gli abiti per la moglie, prima di se stesso. E questo c'è scritto infatti anche da Abraham, quando lui è uscito dall'Egitto, c'è scritto che Abraham ha ricevuto delle ricompense per merito suo. Cioè ha ricevuto tanti soldi per mezzo di Sara, vuol dire che la ricchezza dell'uomo è grazie alla donna. Una volta Rava è arrivato nella città di Macusa e ha detto agli abitanti, cari abitanti di Macusa, se voi volete diventare ricchi, dovete ospitare, dare molto onore a vostra moglie. E quando voi onorerete vostra moglie, diventerete molto ricchi. Questo è il segreto per la ricchezza. E qui anche potrebbe essere il concetto legato a questo verso in cui c'è scritto Abraham dice dove, e che gli angeli dicono dove sarà? E sappi che la benedizione tua dipende da Sara, dalla tua moglie. Ebbene, continua il verso e dice che Sara si è messa a ridere. Ha detto io avrò un figlio. Io non ho più neanche il comportamento di una donna, non ho più il mio ciclo mensile. Come posso io avere un figlio? E poi, mio marito è vecchio! Hashem viene da Abraham Avinu e dice, senti, com'è che la mettiamo qui? Come mai sarà tua moglie se mette a ridere e si stupisce? Cosa io posso, ho dei limiti forse io che non posso esaudire questa mia promessa? Però, attenzione, guardate bene il verso. Il verso 12 c'è scritto che sarà detto mio marito è vecchio. Nel verso 13 c'è scritto che Hashem si è lamentato da Avraham Avinu sul comportamento di Sara che ha detto che io sono vecchia, non che mio marito è vecchio. Come mai ha cambiato? Dice Rashi che Hashem ha cambiato l'espressione di Sara per evitare discussione tra marito e moglie. Per ragioni di Shalom, da quando impariamo che per fare Shalom tra marito e moglie, o anche tra amici, tra soci, bisogna anche delle volte cambiare e dire una mezza bugia. O dire una bugia. Perché lei aveva detto mio marito è vecchio, ma Shalom ha detto se io gli riferisco a Abraham, mio marito è vecchio, forse lui si infastidisce. Allora dice, ha detto che io sono vecchia. Guardiamo l'importanza del Shalom, quanto uno deve sforzarsi, quando uno deve cambiare le cose pur di evitare le discussioni in casa. E per dire che ci sono degli uomini, delle persone, più persone sono delle bestie, che arrivano a casa e cercano di accendere la miccia. Provano in tutte le maniere di scatenare una discussione. Quando sono nervosi perché non gli è andato qualcosa storto, iniziano a perché questo così, perché questo quella, perché quello fuori posto, finché si crea una lite. E dire che Hashem fa di tutto e cambia le parole di Sara pur di evitare la lite. Guardate quando bisogna cercare la pace e rincorrere la pace. Bene, allora Hashem gli dice non preoccuparti, vedrai che tu avrai un figlio, Abraham è felicissimo. Gli angeli continuano la loro strada e arrivano a Sdom. Abbiamo detto che si rivelano a Sdom con l'apparenza di angeli e subito Lot li invita dentro, venite pure da me. Gli dicono noi siamo per distruggere la città. Ma prima che loro vanno da Lot, c'è scritto che Hashem viene da Abraham Avinu. Dice Hashem, senti Abraham, non posso nasconderti quello che sto per fare. Tu sei mio amato Abraham. Sappi che sto per distruggere la città di Sedom. Cosa ne dici? Dicendo queste parole Abraham Avinu ha capito che c'era ancora qualche possibilità. Se gli ha detto cosa ne dici? Allora gli ha detto, caro Hashem, perché vuoi distruggere la città? Se ci sono delle persone per bene. Dice, non ce ne sono persone per bene. Se ce ne fossero per bene, io non distruggerei la città. E qui Abraham inizia a mercanteggiare con Hashem in maniera incredibile. Prima gli dice, forse ci sono 50 tzaddikim, non distruggerò se ci sono 50. Forse ce ne sono 45. Non distruggerò se ce ne sono 45. Forse ci sono 30, poi ce ne sono 25, poi ce ne sono 20. Ta 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 ta. Fino a 10. Cioè uno neanche al mercato non mercanteggia così. E Hashem parla con Hashem, Abraham parla con Hashem in maniera così grossolana, così terra a terra, come non ci immaginiamo neanche. E questo ci fa capire quanto Abraham aveva confidenza con Hashem. Ma questo ci fa capire un altro messaggio ancora più forte. Abraham è un uomo di bontà, un uomo generoso, un uomo che fa solo del bene. All'improvviso vediamo un altro Abraham. Vediamo un Abraham aggressivo, combattente. Come fai Hashem a distruggere questo? Dice il Midrash sulla parola Vaigash Abraham. Abraham si è avvicinato. La parola Vaigash può essere allusa come un modo come avvicinarsi per la preghiera, ma un modo come avvicinarsi per la guerra. Abraham si è avvicinato sia come preghiera sia come la guerra. Cioè è andato come a combattere contro Hashem. Ma è possibile che Abraham Avinu faccia una cosa del genere? Com'è possibile che Abraham cambia completamente la sua natura e i suoi attributi e adotta una nuova politica, un nuovo tipo di comportamento, diversissimo dalla sua natura? Cari amici, il Rebbe di Lubavitch spiega così. Il Rebbe spiega, ogni persona nasce con una natura. C'è chi nasce con una natura aggressiva, chi generoso, chi mitico, che è molto pignolo, ognuno ha diversi caratteri. Di solito una persona pensa che lui deve servire Hashem solo con la sua natura. Bene, questo è anche buono, però c'è un problema. Quando una persona serve Hashem solamente con le sue tendenze naturali, allora c'è il rischio che il servizio di Hashem sia una cosa limitata, sia una cosa limitata a quello che una persona è. Sapete cos'è la differenza tra gli uomini e gli animali? Che gli uomini nascono con la stessa natura con la quale loro muoiono e vivono tutta la loro vita con la stessa natura. Chi è aggressivo sarà aggressivo, chi è buono sarà buono, chi è carnivoro sarà carnivoro, chi è vegetale sarà rimarrà vegetale. Questi sono gli animali. Vegetariano. Gli uomini invece hanno una natura ma hanno forza di cambiare questa natura. Questa è la grandezza dell'uomo, questa è la grandezza del libero arbitrio che l'uomo ha, che lui non è vincolato a niente e può cambiare la sua natura sempre. E allora, siccome l'uomo ha libero arbitrio, il cervello può cambiare, questa è la differenza degli animali. Gli animali muoiono con la stessa natura con la quale sono nati, gli uomini possono cambiare la loro natura, perché hanno il libero arbitrio, hanno il cervello. Tornando al nostro discorso, una persona non deve limitare il suo servizio divino alla sua natura originale, ma deve capire che La sua natura, che Hashem gli ha dato, che lui la può usare per servire Hashem, non deve essere un modo, non deve essere un limite totale, perché quando uno serve Hashem non deve essere mai avere, non deve mai avere nessun limite. Per cui, quando è che una persona, quando è che si nota se una persona serve Hashem con una certa natura, perché quella è la sua natura, così gli viene comodo, o perché lui capisce che questo è il suo modo di, questo rapporto col divino? Questo lo si può vedere quando una persona riesce ad unire nel suo comportamento, nel suo servizio divino, anche una natura che opposta alla sua. Quando Abraham Avinu si comporta in maniera di battaglia, di combattere, di combattente, qui Abraham Avinu fa capire che il fatto che lui sia un uomo di bontà non è un limite per lui, quando si tratta di servizio di Hashem. Davanti a Hashem non ci sono nessun limite. Anche i limiti della nostra natura non devono limitarci al nostro, nostra unione con Hashem, al nostro servizio di Hashem. Per cui Abraham Avinu, quando arriva a questa situazione, cambia completamente e diventa un'altra persona, diventa un uomo di battaglia. A uno dice, ma com'è possibile? Questo non è Abraham. Questo è Abraham. Questa è la grandezza di Abraham, che lui si è comportato in maniera di bontà, non per questione di comodità o di questa è la sua natura e basta, no, ma perché lui voleva servire Hashem nel migliore dei modi, vuol dire quella era la sua natura. Però quando c'era bisogno che nel servizio di Hashem lui doveva usare anche l'attributo di essere forte e duro, lui non ha esitato a usarlo. Vuol dire che lui non aveva nessun limite. Quando si trattava con Hashem, usciva fuori dai limiti umani, dai limiti con i quali era stato creato. Questo concetto viene molto spiegato nella Hasidut, viene ripreso moltissimo il valore di come uno deve servire Hashem, che una persona deve valorizzare i suoi attributi per servire Hashem, ma non deve essere limitato ai suoi attributi per servire Hashem. E questo lo vediamo da Abraham Avinu. Bene, la parasha racconta che Abraham vede che non c'è modo come salvare Lot, come salvare la città. Allora vengono gli angeli da Lot e gli dicono, senti, noi stiamo per distruggere la città, vieni via. Scappa finché sei in tempo, però sappilo. Non guardare dietro. Tu non meriti di essere salvato. Per cui tu non meriti di vedere la loro distruzione. Vi ricordate, avevamo parlato di questo con la parasha di Noach? Quando uno non merita di essere salvato davanti a un altro che muore e lui viene comunque salvato per mezzo di qualcun altro, lui non ha diritto di vedere gli altri che muoiono, perché come se lui guarda e dice, ah, guarda come sono a posto, io guarda loro che muoiono. No, non è così. Loro non meritano di morire. Cioè, tu non meriti di guardarli perché tu non sei molto meglio di loro. E se li guardi, diventa come un'accusa contro di te, per cui non guardare. Infatti, la moglie di Lot si gira e diventa una statua di sale. Perché una statua di sale proprio? Perché quando erano arrivati gli ospiti, lei non voleva neanche dargli il sale. Allora ci hanno detto, ah, di sale non volevo dare, va bene, adesso tu diventerai una statua di sale. E così, lei muore sul corpo, ma Lot non si gira. Lot sa di essere salvato per mezzo di Abraham Avinu, e allora lui sa che lui non deve guardare, perché lui non merita di vedere la morte degli altri. Andiamo avanti su quella sulla parasha. Un attimo, solo che bevo qualcosa. Qualche approfondimento un po' anche cabalistico, direi, per rendere questa lezione un po' più così completa. Dice il Pasuk precedente che gli angeli hanno detto a Abraham Avinu, Vayomer, ha detto l'angelo, Shova shuvelecha, io tornerò, Ka'et chaya, come adesso che tu sei vivente, così tra un anno, Vihine ben, ed ecco ci sarà un figlio, che sarà Ishtecha, per sarà tua moglie. Dice, guarda, sono venuto a avvisarti che adesso come siete viventi, tra un anno, voi avrete un figlio. Adesso vi commento questa frase in base agli insegnamenti della Risa, del grande cabalista Ari HaKadosh, che lui dice così. Sapete che l'Ari HaKadosh è il primo che ha scritto il libro dei Gilgulim. Vuol dire che ha iniziato a sviluppare il discorso dell'anima che ritorna in questo mondo in un altro corpo. Sapete che oggigiorno tutte le anime che ci sono nel mondo sono tutte anime, come si dice, come si direbbe in gerghi commerciali, anime riciclate. Non ci sono anime nuove nel mondo. Le anime nuove sono molto, molto particolari. Una volta venivano fuori giù, ma adesso non ce ne sono più. Molte anime ritornano in questo mondo per completare il loro ciclo, il loro lavoro, per rettificare il loro lavoro o per completare. Molte anime di ebrei che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno dovuto lasciare questo mondo in maniera prematura a causa della distruzione nazista, ebbene queste anime hanno dovuto ritornare in questo mondo per completare la loro missione. Si dice che molte anime non hanno trovato abbastanza corpi per ritornare in questo mondo, perché molte hanno lasciato e c'erano pochi corpi, diciamo in proporzione, che potessero ritornare in questo mondo a finire il loro ciclo. Ed ecco perché si dice che dopo la Seconda Guerra Mondiale molte persone si interessano di conversioni, ritorno all'ebraismo, non ebrei, perché probabilmente molti di questi erano delle anime che hanno lasciato questo mondo durante la Seconda Guerra Mondiale. Vuol dire che c'è sempre una ragione. Ebbene, adesso, tornando a noi, la Risa dice che sarà in menù, la sarà, era l'anima di Chava. Tra l'altro Chava era bellissima fisicamente e Sarà anche era bellissima fisicamente. Non a caso c'è questo parallelismo tra i vari parallelismi. Bene, Sarà rettifica l'errore di Chava, che lei ha mangiato dall'albero, ha fatto quel che ha fatto, e Sarà viene a completare e rettificare questo. Adesso noi leggeremo questo verso con un'altra chiave. Partendo da questo presupposto che Chava diventa Chava, il suo nome prima del peccato si chiamava Chaya. Chaya vuol dire vita. Quando lei ha peccato, da Chaya è diventato Chava. E c'è una ragione anche cabalistica. Adesso, Sarà, lei era l'anima di Chava ed era venuta ad aggiustare ed era riuscita ad aggiustare l'errore di Chava. Siccome lei aveva completato e rettificato questo, allora nel momento che lei completava questo operato, lei tornava a essere chiamata in un certo senso Chaya, perché era il nome originale prima del peccato. Allora si può spiegare il verso così. Guarda, Shova Shuvelecha Kaet Chaya. Nel momento che tu diventerai Chaya, ovvero che avrai completamente rettificato l'errore che aveva fatto Chava, che l'ha fatta diventare da Chaya Chava, e tu rettificando riporterai il nome originale di Chaya, allora sappi che in quel momento io tornerò, Shova Shuv, io tornerò, e tu avrai un figlio. Cosa vuol dire tu avrai un figlio? Cosa c'entra questo di avere un figlio? Tu avrai un figlio, quando c'è scritto figlio vuol dire una persona per bene, una persona elevata, un tzaddik. Non un figlio che è a livello di servo, perché ci sono dei figli che sono a livello molto alto spirituale, che sono come sono a livello di figlio, ci sono davanti a Hashem, ci sono chi serve Hashem come un figlio o come un servitore, come un eved, un servo. Allora gli dice, quando tu avrai rettificato l'operato di tua antenata Chava, che è la tua anima, allora automaticamente tu sarai meritevole di avere un figlio, ovvero di avere una discendenza che è un figlio e non una discendenza che è come un servo. Vuol dire che avrà lo spirito del mondo di Atzilut. Sappiamo che ci sono quattro mondi, il mondo di Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya. Ebbene, questo tu avrai un merito di avere un figlio che lui attingerà del livello di Atzilut, il livello più alto che c'è nei mondi spirituali. Allora avrai il livello di figlio, Vihin Ben, ed ecco tu avrai un livello di Ben, ma non un livello di Eved, non un servo. e lui riceverà la spiritualità di Azilut. Questa è la grandezza. Qui si racconta, a proposito della distruzione di Sidon, il Midrash racconta un fatto, che Hashem si è lamentato e ha detto: questa città di Sidon non va bene, devo distruggerla. Le urla di Sdom sono arrivate alle mie orecchie, dice Hashem. Si racconta nel Midrash che la figlia di Lot, il nipote di Abraham, aveva imparato da suo zio. Aveva imparato da suo padre, da quando loro abitavano insieme a Abraham, l'importanza dell'ospitalità, della bontà. Nella città di Sedom, guai che ospitava, guai che aiutava il prossimo, guai che faceva del bene. Proprio era fuori legge. C'era una persona non autosufficiente, che lui viveva da solo. Allora la persona diceva: ah, adesso finalmente morirà questo balordo che non sa neanche camminare, che non riesce a muoversi. E non moriva. E la figlia di Lot, di nascosto, andava a portargli da mangiare. E questi dicevano: ma come mai non muore? Ma come mai? Ma come fai a non morire? Si sono accorti che la figlia di Lot, di nascosto, gli portava da mangiare, l'hanno presa con le mani nel sacco, che gli portava da mangiare, proprio. Aveva detto: tu sei una fuori legge, una condannata a morte. Come l'hanno uccisa? Non è che l'hanno uccisa, ma siccome il suo comportamento era talmente grave, allora cosa hanno fatto? L'hanno ricoperta di miele, l'hanno buttata vicino a un alveare di api, e le api a pungerla, l'hanno fatta morire. Hashem ha detto: basta, tutto c'è un limite. Questo, le urla sono arrivate davanti a Hashem. Ma c'è un'altra spiegazione. Perché Hashem ha voluto distruggere la città di Sdom? Perché loro sono molto, molto peccatori, dice la Torah. Il loro peccato è diventato molto grave. Viene spiegato cosa vuol dire il loro peccato è molto grave, cosa c'è di grave? Loro non lasciavano nessuno che li ammonisse, qualcuno che li rimproverasse. Loro hanno voluto vivere da soli, chiusi, nessuno ci deve dire niente, perché loro sapevano che se qualcuno li doveva dire, le dicevano quattro. E quando impariamo quanto è importante che una persona non si chiuda in se stesso. Quando la persona non deve dire: io sono a posto, io non ho bisogno di consigli, questa è la persona peggiore, molto pericoloso questo comportamento. Bisogna sempre ascoltare chi è più saggio di noi. Ebbene, questo fatto che gli uomini di Sdom non accettavano passanti, non accettavano che nessuno venisse ospite, che nessuno entrasse, perché per evitare che qualcuno venisse a dire: guardate che voi state sbagliando, hanno chiuso con tutto e con tutti. Si racconta una storia a proposito di questo fatto di una persona molto ricca, una persona talmente ricca e talmente avida, talmente attaccata ai soldi, che ci aveva la colla che ci attaccava i soldi addosso. Questa persona aveva bisogno di un grande scollante per dare aiutare gli altri, ma uno scollante quasi inesistente. Se qualcuno di voi lo trovasse, è meglio che lo brevettasse, perché potrebbe fare un sacco di soldi. Questo qui non dava soldi a nessuno e addirittura non si è mai sposato con una donna, perché se io mi sposo lei mi mangia i miei soldi. Allora è rimasto tutto solo scapolo. Non aveva figli. Se avrò dei figli butterò i miei soldi con i miei figli. E così si aveva i soldi, non li dava nessuno. Quando stava invecchiando ha iniziato a pensare, dice: ma io adesso, quando morirò, chi è che prenderà i miei soldi? Così io ho lavorato, ho guadagnato, questi qua, gli altri mi vengono a mangiare i miei soldi. Ha escogitato un piano. Ha detto: prenderò tutti i miei soldi, li nascondo sotto terra, scavo un bel buco, un bel pozzo profondo e li nascondo lì. Poi chiederò a loro di seppellirmi proprio in quel buco lì, sopra quel buco lì. Così i miei soldi rimarranno fedeli a me tutta la mia vita, anche dopo 120 anni me li porto nella tomba. E così lui fa, scava una tomba, scava un pozzo profondo, mette dentro i soldi e ci nasconde dentro. E questa persona talmente era preoccupato che qualcuno lo rimproverasse. Allora lui mai parlava con gli uomini, né invitava a casa sua, quando andava in giro non parlava con nessuno, appena qualcuno iniziava a parlare con lui, dicevano non ho tempo, evitava tutti perché sapeva che se qualcuno iniziava a criticare, lui forse... Allora non voleva cambiare la sua vita, non ascoltava nessuno. E così lui rivela a un amico, un solo amico intimissimo, il suo segreto dei soldi. Dice, guai se lo rivela a qualcuno, se non lo rivela a nessuno. E così questa persona qua rimane attaccata ai suoi soldi. È contento. Dice, sono riuscito a portarmi i soldi nella tomba e non darne a nessuno. Tutto bello, felice e contento. Un giorno una persona viene a sentire del segreto che lui voleva scavare con i suoi soldi, portarseli dentro in tomba. E allora lui, questa persona, va da questo qua e gli dice, questo ricco del suo negozio, dice, senti, stanno cercando per fare Zimun due persone, hanno bisogno di un terzo. Sapete Zimun, quando due mangiano pane, per fare Birkat HaMazon ci vuole un terzo. Allora gli dice, guarda, ci sono due persone che stanno facendo Zimun e hanno bisogno di te. Dice, di Zimun, di me, cosa c'entro io? Perché proprio io devo andare? Perché non hai chiamato qualcun altro? Perché proprio me? Dice, senti, c'è uno che si chiama Korach, e lui si trova sottoterra, c'è scritto che la terra l'ha inghiottito insieme ai suoi soldi. C'è lui che è lì sottoterra con tutti i suoi soldi. Poi c'è un altro che è sottoterra, un'altra persona molto molto ricca che non voleva aiutare nessuno, e questo qua un altro disgraziato, anche lui l'hanno portato sottoterra con i suoi soldi. Siccome sono in due, ogni volta che devono fare il Birkat HaMazon, loro gli manca il terzo per fare Zimun, perché sono gli unici due che hanno i soldi sotto terra. Allora gli ha detto, senti, siccome tu vuoi portare anche tu i soldi nella tomba, dice, così vai a completare il loro Zimun, finalmente sono in tre, posso fare il Birkat HaMazon in tre come si deve. Allora ha sentito che tu ti sei preparato la tomba con i tuoi soldi sotto, dice, guarda che saranno molto felici in cielo, quei due lì. Allora questo qua ha capito l'errore che faceva, ha capito la critica, ha riflettuto su cosa voleva fare, su Korach, e ha cambiato completamente posizione. Da quel giorno ha iniziato a aiutare tutti i poveri, ha iniziato a far rivivere gli altri. Questo era il problema di Sdom. Sdom sapevano che chiunque li avrebbe criticato, loro avrebbero forse migliorato, cambiato. Allora hanno detto, qui non entra nessuno. Quando sono arrivati gli angeli da Lot, loro sono corsi da Lot, mandali via, noi non accettiamo. La cosa peggiore non è solo quando una persona pecca, ma quando una persona pecca e non si lascia criticare. La peggior cosa quando una persona fa un peccato e non vuole accettare critiche degli altri. Bene, questa, loro non volevano critiche degli altri, come questo ricchissimo non voleva avere povero, questo in realtà era una persona disgraziata, che non aveva moglie, non aveva figli. Ebbene, però, cari amici, questo bisogna imparare, che non dobbiamo essere ospitali come Avram Avinu e non fare come Lot, e non fare come hanno fatto a Sedom. Bisogna ricordarsi che i soldi che abbiamo ce li dà il Padre Eterno. Se noi li spendiamo, non li abbiamo, se noi aiutiamo i poveri, noi non li abbiamo buttati i soldi, ma li abbiamo dati, investiti nel migliore dei modi. Speriamo che tutti noi potremo fare tante opere di bene, come Avram Avinu, che andava a aiutare gli uomini, il prossimo gli avvicinava la Torah, che noi potremo avvicinare tante anime, avvicinare noi stessi ad Hashem. E ricordiamoci che sottoterra una persona i soldi non se li porta. Per cui fin quando uno si trova su questo mondo, deve approfittare a fare opere di bene, aiutare il prossimo finché può. Perché in questo mondo, con pochi soldi, uno può scombussolare i mondi spirituali interi. Basta poco qui per fare un'opera di bene, per fare una cosa incredibile, fare una mitzvah. Approfittiamo di ogni momento, di ogni occasione per fare una mitzvah, per aiutare il prossimo, e vi auguro tutti una buona serata, un buon fine settimana. Shalom, shalom a tutti.